A tutti. Oggi è l'ultima predicazione, chiudiamo anche questa serie di predicazioni sul carattere di Dio, sulle sue qualità. Abbiamo affrontato temi come la bellezza di Dio, vi ricordo, nel Salmo 27, la sua giustizia nel Salmo 146, la saggezza di Dio nel libro di Giobbe, il capitolo 28, la sua compassione con Giona 4, poi Dio come Padre nel Salmo 103, e poi la Trinità e la gloria di Dio in Matteo 28 e Giovanni 17. E oggi concludiamo con un tema che nel foglietto che è stato distribuito si chiama la sufficienza di Dio. Il testo che ci accompagna è Romani 8, 28 a 30. Abbiamo fatto tutta questa serie di predicazioni sul carattere e le qualità di Dio, non solo per conoscere meglio il nostro Signore, ma soprattutto per vedere come il suo carattere, la sua natura, le sue emozioni possono influenzare il nostro carattere, la nostra natura, le nostre emozioni. E arrivati in questo brano veniamo davanti a uno di quei temi in cui ci mette a nudo. Abbiamo imparato di Dio quello che è. Abbiamo imparato a conoscere meglio Dio. Ma arriva un punto in cui questa conoscenza si deve confrontare con la realtà, si deve confrontare con la quotidianità. C'è veramente un senso nella vita? Posso essere veramente sicuro di essere amato da Dio, anche quando ci sono le difficoltà, anche quando ci sono le prove, anche quando tutto il resto sembra smentire questa verità? C'è veramente spazio per il perdono e per la riconciliazione senza dubbi? C'è veramente questo nella nostra esistenza? E nell'affrontare questo brano vorrei che noi tenessimo in considerazione l'importanza del dubbio. Non dobbiamo negare i dubbi nella nostra vita, ma dobbiamo prenderli e maneggiarli davanti al Signore, davanti alla sua parola. Dobbiamo confrontarli davanti alla sua parola. Dobbiamo tenere conto sì dell'importanza del dubbio, ma anche del potere dell'amore di Dio, come questo brano ci parla. E Paolo infatti inizia dicendo: io sono persuaso. Paolo parla dicendo: io sono persuaso. Una fede senza dubbio, qualcuno ha detto, è come un corpo senza vita. Una fede senza dubbio è come un corpo senza vita. E più duro è il dubbio, e più dura è la lotta contro il dubbio, maggiori saranno le benedizioni che noi potremo tirare fuori da questo testo. Attenzione, non vi sto invitando all'incredulità, ma a un confronto onesto, a un confronto realistico con quello che dice la parola di Dio. Ora il brano che abbiamo davanti e che vi invito ad aprire, lo leggiamo. Romani capitolo 8, versetti da 28 a 30. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Fratelli, è un testo grandissimo questo qui. E non potremmo tirare fuori oggi tutto quello che questo testo potrebbe dirci. E in qualche modo mi sento insufficiente davanti a questo testo, perché molte cime, molte persone, uomini di Dio, hanno predicato questo brano e c'è molto da dire. E io sicuramente non sono a quei livelli. Quindi guarderemo alcune cose e spero che queste cose possano fare radice nella nostra vita. Questo brano ci parla sostanzialmente di tre cose, sono i tre punti del nostro sermone. La prima cosa, in cosa consiste la nostra fiducia? Perché possiamo avere fiducia? Questo brano ci dice, tu puoi avere fiducia perché Dio è sovrano. Dio ci salva e nessuno, ed Egli ha uno scopo ben specifico per la nostra vita. Non ci può essere nessuna opposizione alla sua volontà. Ma allora diciamo, come arriva questa fiducia nella nostra vita? Questa fiducia, ci dice questo brano, ci arriva nella nostra vita attraverso la sicurezza della salvezza. Noi possiamo essere certi di essere salvati. Dio ci salva e nulla potrà strapparci fuori dalla sua mano. ancora, Dio è sovrano, questa fiducia ci arriva attraverso la certezza della salvezza. Ma perché possiamo avere fiducia? Questo brano ci dice perché Dio è sufficiente. Nulla dentro e fuori di noi, nulla dentro e fuori di tutto il mondo potrà separarci dall'amore di Dio. E l'Apostolo Paolo ci pone 5 domande. Considera il potere di Dio, versetto 31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Considera la generosità di Dio. Se Egli non ha risparmiato il suo figliuolo, non ci donerà anche tutto il resto? Considera il perdono di Dio. Chi ci accuserà? È Dio che ci giustifica. Considera l'opera di Cristo, versetto 34. Chi li condannerà? Gesù Cristo è morto, è stato sollevato e adesso intercede per noi. Considera l'amore di Cristo per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo, versetto 35? E nel versetto 36 e 39 ecco la risposta. Udite la risposta? La percepite? Silenzio assoluto. Non c'è nulla, non c'è nulla da replicare a queste domande. C'è solo il silenzio, c'è solo la grandezza di Dio. Ma allora iniziamo con la sovranità di Dio. In che modo la fede nella promessa che troviamo nel versetto 28 influenza il nostro modo di come affrontiamo il bene, il male e addirittura i fallimenti, il peccato stesso? Il bene. In che modo la promessa che or tutte le cose coprono per il bene di quelli che amano Dio ci mette in relazione con il bene che ci accade? Un'affermazione. La sovranità di Dio ci conduce alla gratitudine e alla gioia anche nella routine delle cose buone della vita. La sovranità di Dio ci conduce alla gratitudine anche nelle cose buone che ci accadono nella quotidianità della vita. Attenzione, che Paolo non sta dicendo che le cose cooperano da sole al bene. Le cose non cooperano da sole al bene. Come credenti non crediamo in un mondo naturale armonioso. Il mondo selvaggio, il mondo incontaminato e incorrotto dall'uomo, non è così buono nei confronti dell'uomo stesso. Anzi, è nemico in qualche modo. È ostile, è difficile con cui confrontarsi. L'Apostolo Paolo non ci sta dicendo che le cose cooperano al bene così, da sole. Noi non ci aspettiamo che le cose cooperano al bene per il nostro bene da sole. Quando vediamo che le cose vanno per il verso giusto, noi non diciamo, è ovvio, tutte le cose cooperano al bene. Noi non diciamo questo. Nel momento in cui le cose cooperano per il bene, noi diciamo che Dio ha fatto cooperare le cose per il nostro bene. Non sono le cose da sole che cooperano per il nostro bene. Per cui possiamo avere, a mo' di sintesi, fiducia, una fiducia e una visione positiva nella vita, non una visione romantica o sdolcinata o irrealistica della vita, ma possiamo avere una visione fiduciosa nella vita perché confidiamo nella sovranità del nostro Signore, colui che lavora le circostanze. Certo che le cose buone vadano bene ci crea poco problema. E cosa dire del male? Sapere che Dio è sovrano, ci dice questo testo, toglie via la paura e l'ansia. Se tutte le cose cooperano al bene, allora significa che tutte le cose, anche quelle che noi chiamiamo piccole cose o cose di poco conto, cooperano al bene. Non ci sono in qualche modo incidenti nella nostra vita. Proverbi 16:33 dice: si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione proviene dal Signore. Il sapere che Dio è veramente all'opera deve portarci a una certa dose di tranquillità e capacità di rilassarci, capacità di saperci rilassare. Noi non viviamo nella morsa del caso e di un destino cieco. I greci pensavano che addirittura Zeus fosse sottomesso al caos. Noi non crediamo questo. Noi non crediamo in questa fatalità, noi crediamo che il nostro Signore è sovrano. Martin Lloyd-Jones, che ha speso tanto tempo su questo libro di Romani e soprattutto sul capitolo 8, dirà: è una delle cose più gloriose che si possa mai sapere di se stessi. Lo sai che come cristiano tutte le cose stanno cooperando insieme per il tuo bene? Lo sai che Dio sta dominando tutto il cosmo per il tuo bene? Non si può conoscere questa cosa e allo stesso tempo essere depressi, perché tale conoscenza e la depressione si escludono a vicenda. Ma questo brano va ancora più nel profondo, perché esso ci dà una prospettiva nel vedere che Dio ha uno scopo nelle cose che ci accadono, e Dio ha uno scopo anche nelle difficoltà. Se Dio sta lavorando per il nostro bene ogni cosa che ci accade, significa che Egli sta lavorando per il nostro bene sia attraverso le cose buone che attraverso le cose cattive che ci accadono. Newton, un teologo, ne fa una deduzione logica. Tutto quello che Dio manda è necessario. Dunque, nulla di ciò che Egli rifiuta può essere considerato necessario. Questo significa che se pensiamo di aver bisogno di qualcosa di buono e Dio ce lo nega, significa che in realtà non ne avevamo affatto bisogno, non era qualcosa di buono. Ma significa anche che se pensi che ci sia qualcosa nella tua vita che la sta guastando, che la sta rovinando, devi allora riconoscere che quella cosa viene anche dalla mano del Signore. Che anche quella cosa che pensi che stia rovinando la tua vita viene nella mano del Signore. Anche se come nell'esperienza di Giobbe, che abbiamo in qualche modo considerato, spesso è difficile trovare una trama nelle cose negative che ci accadono. Spesso è difficile. Possiamo guardare quindi alle gioie e ai problemi della vita come a due facce della stessa medaglia sotto il controllo della mano di Dio. Ma sempre in relazione al male, questo testo ci dà anche, come dire, ci aiuta a sviluppare una visione equilibrata della sofferenza. Questo versetto ci aiuta ad avere una visione che spesso manca. Una visione che spesso manca, perché spesso ci sono quelli che davanti alla difficoltà disperano. Nulla di buono può venire fuori da questa situazione. Questa è l'espressione tipica. Cosa può venire di buono da una situazione negativa che mi sta succedendo? E questo testo però rifiuta questo approccio. Dall'altra parte però ci sono i credenti stoici, quelli invece che abbracciano la sofferenza come un motivo di virtù, per farne, come dire, una spada per l'affinamento del carattere e delle qualità morali. Fratelli, questo brano ci dà una visione equilibrata. Noi non dobbiamo rifiutare la sofferenza dicendo che nulla può venire di buono da quella situazione, ma neanche accoglierla pensando ciecamente e stoltamente che quelle cose siano buone di per sé stesse. Il bene è il bene, il male è male, ma il Signore è sovrano sull'uno e sull'altro e può lavorare per entrambe le cose, per il nostro bene. Ma questo brano va ancora di più nel profondo, e questo brano non considera solamente il bene, il male, ma addirittura anche la possibilità di trattare con i nostri fallimenti. La sovranità di Dio ci dà fiducia del fatto che non possiamo veramente rovinare gli scopi di Dio, gli scopi che Dio ha per noi. Tutto, fratelli, l'espressione tutte le cose, significa veramente tutte, non qualcuna, non certe, non una parte, tutto significa tutto. Significa che questo include anche le nostre cadute e anche il nostro peccato. Attenzione, non è un invito alla immoralità questo. Non significa che adesso possiamo fare quel che vogliamo, e l'Apostolo Paolo lo affronta chiaramente nella sua epistola. Che diremo dunque? Perché siamo nella grazia continueremo a peccare? Non sia mai. Non è questo il punto. Il punto è che noi possiamo essere fiduciosi che nulla di quel che facciamo potrà rovinare il piano di Dio per noi. Davide peccò grandemente, lo vedremo prossimamente in qualche futura domenica, con Betseba, ma quel peccato stesso non poté rovinare il piano che Dio aveva per lui. Il nostro peccato rimane peccato e come tale dobbiamo avere abominio per ogni contaminazione di cui ci facciamo partecipi. Ma dobbiamo sempre tenere conto della sovranità del Signore. Ed Egli può utilizzare anche i nostri fallimenti, anche i nostri peccati per ricordarci una cosa semplice. Che noi siamo polvere. Che noi siamo umili. Che noi siamo piccoli. Che noi siamo fragili. Che noi siamo mancanti. E che solo in Lui è la nostra speranza e il nostro conforto. Questo è quello che questo brano ci dice. Ma tutto questo arriva da solo? Ma tutto questo arriva in automatico? Oppure l'Apostolo Paolo ci pone delle condizioni, ci dice qualcosa affinché tutto questo accada nella vita di una persona? Sì, il brano ci dice che deve accadere qualcosa. È facile infatti dimenticare la promessa che tutte le cose coprono il bene, è fatta a chi? A coloro che lo amano e che sono stati chiamati. Queste sono le due condizioni che l'Apostolo Paolo mette in questo testo affinché noi possiamo essere fiduciosi riguardo al futuro, fiduciosi nella sovranità di Dio. Quelli che lo amano e quelli che sono stati chiamati. Quelli che lo amano nella Scrittura ha un'implicazione molto profonda questa espressione, perché significa quelli che hanno fatto un vero e proprio impegno di vivere per Dio. Giovanni 14:21 leggiamo: chi accoglie i miei comandamenti e li mette in pratica, quello mi ama. Non è semplicemente una dichiarazione di intenti, amo il Signore, ma c'è proprio una determinazione, una volontà. La Scrittura, parlando dell'amare il Signore, non implica soltanto un coinvolgimento teorico, intellettuale, neanche un coinvolgimento sentimentale, emotivo, né solamente un coinvolgimento volitivo, cioè del carattere, ma un'intera disposizione del cuore, un'intera disposizione della vita ad amare e servire il Signore. Credo che Paolo avesse una ragione speciale per utilizzare il termine amore piuttosto che il termine credere in questo brano. Uno dei modi migliori per comprendere immediatamente se amiamo veramente Dio o se non lo amiamo è proprio la nostra reazione alle avversità. Ci sono molte persone che dicono di amare Dio, ma quando arrivano le prove e le difficoltà, spariscono, rimangono delusi. Se ami Dio per quello che Lui è, il tuo impegno riuscirà a farti superare anche le prove e le difficoltà, perché quell'amore supera le difficoltà, supera le prove. Se invece utilizzi Dio per altri fini, se invece stai manipolando Dio per un piacere, anche di natura spirituale, la difficoltà ti spazzerà via, non rimarrà più nulla. Quelli che amano Dio e quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. Il termine chiamati, fratelli, in questo testo non può significare quelli che hanno ricevuto l'appello a credere nel Vangelo. Non è questo il significato in questo brano. Non avrebbe senso rivolgere la promessa che noi leggiamo nel versetto 28 a coloro che stiamo annunciando il Vangelo. Non avrebbe senso. Lo vedremo meglio quando affronteremo il versetto 30. Ora, questo è un lato della discussione. Abbiamo visto che tutte le cose coprono al bene per quelli che amano e che sono chiamati. Ma che cosa dire di quelli che non amano e che non sono chiamati? Incominciamo a entrare in un terreno un po' più spinoso. Ora, dal momento che tutte le cose coprono al bene per quelli che amano Dio, cosa dire di quelli che non lo amano? La forte implicazione di questo testo è che tutte le cose, buone e cattive, coprono per il male, per coloro che non amano Dio. Ribrezzante? Scioccante? Proviamo a vedere. Come può accadere questo? Come può accadere che tutte le cose buone e cattive cooperano al male per quelli che non amano Dio? Beh, partiamo da una considerazione che l'Apostolo Paolo, nel descrivere al capitolo 1 la condizione di peccato dell'uomo, fa questa strana affermazione. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Fratelli, quello che Paolo sta dicendo è che Dio ad un certo punto, davanti alla ribellione dell'uomo, li ha abbandonati a se stessi e ha concesso a loro quello che il loro cuore desiderava. E il punto è che il cuore umano, il cuore corrotto dal peccato, è un cuore orgoglioso, è un cuore che non riconosce Dio. E allora provate che cosa succede in un cuore di natura orgoglioso nel momento in cui gli accadono delle cose buone, delle cose favorevoli. Che cosa sarà istigato ulteriormente a pensare? Che tutto quello che gli sta accadendo perché è merito della sua capacità, perché è merito delle sue forze, perché è merito della sua bravura, perché è un merito suo. Non riconoscerà Dio e la provvidenza del Signore nelle cose buone della vita, perché ha una vita segnata e corrotta dal peccato. Al limite, le cose cattive della vita, le cose negative della vita potrebbero risvegliare in lui il sentimento che esiste un Dio e che a quello dovrebbe ravvedersi. E invece no. Quindi tutte le cose buone e le cose cattive, cooperano per il male, per coloro che non amano e che non sono chiamati da Dio. È ironico, fratelli. È veramente ironico, ma le circostanze favorevoli possono avere effetti terribili, mentre le circostanze terribili possono avere dei frutti meravigliosi. Un esempio, l'Apostolo Paolo. E perché io non avessi a insuperbirmi per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non mi insuperbisca. Una cosa negativa, una spina nella carne, un fastidio insopportabile, affinché io rimanga umile davanti al Signore, un frutto meraviglioso di giustizia. C'è un proverbio molto eloquente per dire questo. Lo stesso sole che scioglie la cera indurisce l'argilla. Lo stesso sole che scioglie la cera indurisce l'argilla. In altre parole, ciò che rende la vita buona non è un particolare insieme di circostanze, ma il modo in cui il tuo cuore reagisce e interagisce con quelle circostanze. Come diceva Bruto, nel dramma di Shakespeare, a volte gli uomini non sono padroni del loro destino. La colpa, caro Bruto, non è nelle stelle, ma nostra, che ne siamo subalterni. Non è importante le circostanze che stai vivendo, ci dice questo brano. È importante il modo come tu ti rapporti a quelle circostanze e come quelle circostanze cambiano la disposizione del tuo cuore. La nostra fiducia, quindi, cari amici e cari fratelli, sta nella sovranità di Dio. Egli è sovrano. Ma come ci arriva questa fiducia? Come arriva questa fiducia a essere nostra nella nostra vita? Come la facciamo nostra? Questo brano ci dice attraverso la certezza della salvezza, versetti da 28 a 30. E questi versi, cari amici, ci dicono chiaramente che Dio ha uno scopo, e ha uno scopo che non potrà essere frustrato. Qual è il bene ultimo verso il quale Dio sta facendo cooperare le cose, tutte le cose? Qual è? Non è che ci viene detto che poteva l'Apostolo Paolo fermarsi al versetto 28, perché continuare a scrivere con il versetto 30, 29 e 30? Perché Paolo ci sta dicendo che Dio fa cooperare le cose per il nostro bene, non punto, ma per uno scopo. Ma per uno scopo ben specifico, per renderci conformi all'immagine del suo figliuolo. Tutto quello che ci succede, tutto quello che ti capita, di positivo o di negativo, ha una finalità nella mente di Dio, nel piano del Signore, renderci conformi all'immagine del figlio suo. Ora, su questo punto, anche molti credenti però mancano. Scusate, mi dà fastidio sta cosa. Anche molti credenti mancano. Ed è questo. che pensano che il versetto 28 ci dice che, in qualche modo, Dio ci riserva un set di circostanze cattive, no, un set di circostanze buone, con più probabilità di un non credente. Cioè che al credente capitano un set di circostanze favorevoli molto più probabilmente che a un non credente. Cancellate questa cosa. L'Apostolo Paolo non ci sta dicendo che noi abbiamo più probabilità di avere una vita felice rispetto a un non credente. Anzi, spesso la nostra vita è più segnata da difficoltà di quella del non credente. Spesso sono più spensierati di noi, spesso sono più felici di noi, apparentemente, di quella felicità dello smile. Non ci sta dicendo questo l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo ci sta dicendo che tutte le cose, tutta la gamma delle circostanze positive e negative che accadono al non credente, accadono al credente e che Dio le usa per un fine specifico, per uno scopo puntuale, quello di renderci conformi al suo figliuolo. È una dichiarazione sorprendente quella dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo si dice che egli ci sta modellando. Cioè, l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che egli, Dio, ha un disegno master sul quale sta formando la nostra vita. Egli ci sta riversando nello stampo della grandezza perfetta del suo figliuolo Gesù Cristo affinché noi possiamo essere ad immagine e somiglianza sua. Avete presente quando un sarto fa un vestito e allora fa con quella carta velina il modello? Ecco, Dio è come se avesse questo e sta ritagliando, cucendo, smussando, limando, togliendo tutte le spigolature della nostra vita, del nostro carattere, affinché noi possiamo adattarci a quel disegno master. E quel disegno master è il nostro Signore Gesù Cristo. E tutti noi, a viso scoperto, dice l'Apostolo Paolo, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è Spirito. Egli sta trasformando la nostra stessa natura, la nostra stessa essenza, sta lavorando dall'interno verso l'esterno per renderci sempre più somiglianti, non frequentando dei culti, non facendoci partecipare a più riunioni possibili, non è questo il punto, non è questo il punto di Dio, ma è quello di far apparire la gloria dell'immagine del suo figliuolo nella nostra vita. E oltre a questo, per renderci tutti suoi fratelli, come dice il brano. Nel momento in cui noi diventiamo credenti, assumiamo il DNA della famiglia di Dio. Ma ora Egli sta lavorando affinché questo sia ancora più evidente. Secondo Pietro 1,4 dice che noi siamo stati rinnovati di una natura che non si corrompe. Attraverso di queste cose sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, per mezzo di esse diventaste partecipi della natura divina. E ora, attraverso le circostanze della vita, Egli ci sta portando a essere veramente dei fratelli, una comunità di credenti che manifesta il DNA del suo Padre Celeste. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, egli giusto, era giusto che colui, a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenza l'autore della loro salvezza. Se colui che santifica, che quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli facendo fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Questo è il proposito del Signore. Questo è il proposito di Gesù Cristo per la nostra salvezza. E in questa direzione Egli sta lavorando. Considera la sovranità di Dio nella tua vita e nelle relazioni con chi ti ha il Signore ti ha messo accanto. Guardalo ogni tanto chi il Signore ti ha messo accanto. Vedi la qualità delle relazioni con le persone con le quali il Signore ti ha messo accanto. In definitiva, sempre Martin Lloyd-Jones, La prova del giusto approccio a queste dottrine sta nel ricercare come più grande desiderio la santità e la santificazione. Se le tue convinzioni su queste dottrine non ti guidano a santità, ti trovi in una strada pericolosa. Stai abusando di esse dicendo, beh, è tutto a posto, non importa quello che faccio, io sono salvato. Nessuno può veramente comprendere queste dottrine senza esserne umiliato. La sovranità di Dio non esclude, sebbene non lo capiamo, la responsabilità nostra, il nostro impegno per lavorare per la nostra salvezza, come dice anche lo stesso Apostolo Paolo. E parlando della certezza della salvezza, questo brano ci presenta la cosiddetta Golden Chain, la catena d'oro, di 5 termini che vengono utilizzati. Ecco le frasi che usa. Dio ci ha preconosciuti, cioè Dio pone il suo amore su di noi. Dio ci ha predestinati, Dio progetta un meraviglioso piano per noi. Dio ci ha chiamati e giustificati, Dio opera il suo piano adesso nel tempo. E Dio ci ha pure glorificati. Dio contempla il piano per tutta l'eternità, con una visione dell'eternità, non limitato. Ora, vi do una semplice chiave di lettura per capire chi sono queste persone. Chi sono questi che sono stati preconosciuti, chi sono questi che sono stati predestinati, chi sono i chiamati, giustificati e glorificati. Una semplice chiave di lettura. Lo stesso gruppo di persone è ripetuto in ogni verbo. Non è che possiamo leggere questo versetti 29 e 30 dicendo ci sono certe persone che sono state preconosciute, poi alcuni di questi sono stati anche predestinati, poi alcuni sono stati chiamati e glorificati, e poi alcuni anche glorificati. Lo stesso set di persone, lo stesso numero, la stessa quantità di persone che sono state predestinate, preconosciute, sono predestinate, chiamate, giustificate e glorificate. Ora, la preconoscenza. La preconoscenza significa conoscere prima. Preveggenza. Ma non significa che Dio, in funzione di questa sua preveggenza, faccia delle scelte. Non significa che Dio, sapendo che un giorno Salvo si sarebbe convertito, ha detto, toh, guarda, Salvo si è convertito, allora inseriamolo nel decreto della predestinazione, facciamolo salvato, perché so che lui farà questa scelta. Oh, guarda, l'Apostolo Paolo, che abile strumento, che grandissima personalità. Questo sì che bisogna includere nel piano della salvezza. Assolutamente nulla del genere. Quando la Scrittura parla di, e non possiamo affrontarlo in profondità, scusatemi se vado un po' molto grossolano, ma quando la Scrittura parla di preconoscenza, parla di preamare, di un amore forte. Quando Gesù all'ultimo, in Matteo 7, dirà io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, non è che significa che non li ha mai visti, non è che non li vedeva, ma significa che non ho mai avuto con voi una relazione forte e significativa, non ho mai posto su di voi il mio amore. Preconoscere nel linguaggio biblico significa preamare. E Dio ci ha amato prima della fondazione del mondo, ci dice la sua Scrittura. In Atti 2 noi leggiamo quest'uomo, cioè Gesù Cristo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio di Dio e la prescienza di Dio, voi, per mani inique, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. E ancora Romani 11:2. Dio non ha ripiudato il suo popolo, che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, e io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. E ancora Primo Pietro 1:20, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi. Quando Dio preconosce, significa che Dio pone il suo amore su una persona, ancor prima della fondazione del mondo. Il suo progetto, il suo piano risiede nell'eternità. Non c'è dubbio. Questo è il nostro credo. Questa è la nostra convinzione come comunità. Adeguati, se stai pensando diversamente. Ti invito a riflettere se stai pensando diversamente su questi brani. E quelli che Dio ha preconosciuti o li ha pure predestinati. Predestinati non c'è tanto da girarci intorno. Predestinati significa che è stato fatto un piano, è stata indicata una direzione, una meta verso la quale andare. Non c'è tanto da arrotolarsi la mente su questo termine. Significa avere una direzione, e la direzione del piano e del proposito di Dio è di essere conformi all'immagine del suo figliuolo, essere una famiglia per Dio, nel Signore. Questo significa, semplicemente questo. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Chiamati. Ora qualcuno dice, qualcuno a questo punto salta un po' sulla sedia, anche se non lo sta facendo, ma spiritualmente probabilmente sì, ma pochi, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Come dobbiamo leggerlo allora? Come leggere questo brano? Il significato, cari amici e fratelli, non può essere chiaramente lo stesso. In questo brano i chiamati sono, lo ripeto, tutti quelli che fanno anche gli altri passi. Non sono un subset, un sottoinsieme di queste persone. Non sono quelli che hanno ascoltato l'annuncio del Vangelo. Altrimenti, se i chiamati sono diversi, la nostra chiave di lettura viene a fallire, la nostra chiave di lettura viene a mancare. I chiamati sono lo stesso gruppo dei giustificati, dei glorificati. Deve esserci necessariamente una finalità. Deve esserci necessariamente una finalità. E l'Apostolo Paolo dirà qualcosa di simile in 1 Tessalonicesi 1, 4, 5, quando dice: conosciamo, fratelli amati, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra di voi per il vostro bene. L'Apostolo Paolo ha predicato a una grandissima quantità di persone, ma non a tutti. Non a tutti ha scritto quello che ha scritto a Prima Tessalonicesi. Voi siete stati scelti. Voi siete stati amati. Elezione. Non possiamo sfuggire da questo. Non possiamo girarci intorno. Essi sono stati chiamati efficacemente da Dio, che ha suscitato e ha resa viva quella sua parola nella loro vita. Ritorneremo su questo punto. Ritorneremo fra due settimane quando parleremo di un salmo che ci parlerà della totale depravazione dell'uomo, per capire la forza di questa scelta, di questa elezione di Dio. Perché se noi abbiamo difficoltà con questa dottrina, ne abbiamo perché non abbiamo una chiara visione di qual è la nostra vera natura. Di cosa significa essere morti nei falli e nei peccati? Cosa significa per te essere morto nei falli e nei peccati? Agonizzante significa morto? Stordito? Disorientato? Confuso? Morto significa morto. Morto significa morto. E un morto non ha scelte. Un morto non ha idee. Un morto non ha desideri. Un morto è morto. E quelli che egli ha anche chiamati, li ha pure giustificati, ci dice la parola. Essere giustificati significa essere dichiarati giusti e irreprensibili davanti a Dio a motivo dell'opera del Signore Gesù Cristo, a motivo di quello che Egli ha fatto nella sua vita e nella sua morte. Tutta la lettera dell'Apostolo Paolo a Romani ruota in questo punto, il punto della giustificazione. Ma quello che voglio sottolineare, perché non possiamo certo fare tutta la lettera ai Romani, quello che voglio sottolineare è che questo verso 39 non viene, questo verso 30 della giustificazione non viene lì da solo, non è un incidente isolato, ma fa parte tutto di un unico processo. È un'opera che è legata all'intero piano di Dio, che va nell'eternità, che ha origine nell'eternità, che si manifesta, si dispiega nella storia e che ritorna nell'eternità, dove noi saremo insieme con Lui glorificati. Essere glorificati significa essere puliti da Dio dai peccati, per essere perfette nel corpo e nell'anima. Se lo spirito di colui che vi ha risuscitato, che ha risuscitato Gesù Cristo dei morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dei morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. E ancora, poiché anche la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Una cosa vorrei farmi notare, che probabilmente non vi sarà sfuggita. Nei verbi che vengono utilizzati quando parla di glorificati viene utilizzata la forma passata. Vi ha glorificati. E questo è l'ultimo anello della catena. Non è il primo, ma è l'ultimo anello della catena. Vi leggo alcuni commenti. Il verbo dell'ultima parola, glorificati, è incredibile. Esso è l'anticipazione più audace della fede che tutto il Nuovo Testamento contiene. E ancora, l'Apostolo usa volutamente l'aoristo, cioè il passato, per darci questa incrollabile certezza finale. Nella mente di Dio la glorificazione è stata già fatta, è sicura come la nostra giustificazione. La glorificazione è irrevocabile, è assolutamente certa. Nulla può farla fallire perché essa è un'azione di Dio. Questo è Martin Lloyd-Jones. E ancora, il verbo passato, come per gli altri tempi passati, sta a significare che il completamento del consiglio divino di tutti questi passi, simultaneamente e irrevocabilmente, anche se per noi, sottoposti al tempo, possono sembrare tanti. Cioè tutti questi passi nella mente di Dio non è che sono 1, 2, 3, 4, 5. Per noi che siamo creature limitate, sottoposte al tempo, sono 1, 2, 3, 4, 5. Ma nella mente di Dio non c'è 1, 2, 3, 4, 5. C'è un'unica scelta, un unico piano. Dunque, né cose presenti, né cose future, né cose inferiori, né cose superiori possono spingerlo, Dio, a rinunciare al suo scopo e a separare la mia anima dal suo amore. Questa è la sicurezza della salvezza. Questa è la certezza della salvezza. Se questo ancora manca nella tua vita, se questa sicurezza non c'è nella tua vita, la parola ti invita a riflettere e ti invita a guardare in una direzione. Non ti invita a chiederti ma Dio mi ha scelto o no, ma ti invita semplicemente a rispondere con fede e con fiducia nell'opera di Gesù Cristo e quello che Egli ha fatto sulla croce. Non pensare se ma, ma guarda la croce, guarda quel sangue che è sufficiente per i miei e per i tuoi peccati. Guarda lì e lì potrai avere la certezza dell'amore di Dio per te, la certezza dell'amore di Dio per la tua vita. Ma perché possiamo avere fiducia? Abbiamo visto che questa fiducia si poggia sulla sovranità di Dio, abbiamo visto che ci arriva attraverso la certezza della salvezza, ma perché c'è qualcosa che ci spinge in modo forte a questa fiducia? Sì. Sì, ci dice questo brano, ed è l'adeguatezza di Dio. Ed è l'adeguatezza di Dio. Possiamo veramente aver fiducia? Possiamo veramente star tranquilli dell'amore del nostro Signore? Possiamo veramente star sicuri che nulla potrà di male accaderci? Sì. Sì. Per Paolo la prova definitiva di questa certezza è proprio la fedeltà di Dio. È lì il nodo. Dio è fedele o no? Dio è affidabile o no? Come lo valuti Dio nella tua vita? Ed è per questo che ci pone queste domande. Versetto 31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio ha pianificato tutto per la nostra gloria, perché abbiamo paura dell'opposizione, di qualunque natura essa possa essere? Versetto 32. Colui che non ha risparmiato il proprio figliuolo, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? se Dio ha pianificato per la nostra gloria, insieme con Lui, se è stato disposto a rinunciare al bene più prezioso, alla cosa più preziosa per Lui, il suo figliolo Gesù Cristo, perché preoccuparci per i nostri bisogni? Perché continuarci a preoccupare per i nostri bisogni? Versetto 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Se Dio ha pianificato un piano per la nostra gloria, perché vivere ancora da colpevoli? Da non giustificati. Versetto 34. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e che ancor più è risuscitato e adesso è alla destra di Dio Padre ed intercede per noi. Se Cristo ha fatto un'opera perfetta sulla croce, se Lui è perfettamente risuscitato, se adesso è alla destra di Dio Padre, nella potenza eccelsa, se adesso è lì ed intercede per noi, perché vivere ancora nella miseria? Perché dubitare dell'amore di Dio? E poi soprattutto la domanda che un po' racchiude tutte queste altre domande che abbiamo visto, versetto 5, 35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? L'unica cosa che dovremmo noi temere, sapete qual è, fratelli? Proprio questa, di essere separati dall'amore di Cristo. Ma questo brano ci dice che non è possibile. Nulla potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Perché continuare a temere? Perché continuare a insistere? Versetti 36 a 39. Ecco il silenzio. Come è scritto, per amore di te stesso siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore di macello, ma in tutte queste cose, ascoltate il silenzio, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Cristo ci ha amati, chi ci separerà del suo amore? Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. La sentite la pressione? La sentite la pressione che avanza? Né la morte, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, nulla, nulla, nulla. Questa è la risposta alle domande. Questa è la risposta a queste domande. Hai dei dubbi? Fratelli ed amici, se tutto dovesse poggiare sulla nostra scelta, saremmo i più disperati degli uomini, perché non ci sarebbe un attimo nella nostra vita in cui la nostra mente, in cui il nostro cuore avrebbe pace, avrebbe tranquillità, di pensare di essere a posto davanti a Dio. Avremmo sempre delle perplessità sulla nostra capacità, avremmo sempre delle perplessità, e le abbiamo, sulla nostra capacità di tenere fede alle promesse che abbiamo fatto, fede a essere dei buoni discepoli, ma gloria a Dio che non dipende da noi, ma gloria a Dio che non sta nelle nostre mani. Forse tante idee, tante domande stanno affollando la tua mente, ma allora questo come si concilia con tante cose che ho imparato? Non è questo il momento opportuno per discuterlo, ma vorrei dirti semplicemente una cosa. Queste discussioni non sono di natura filosofica, non sono delle speculazioni intellettuali, punto. Lasciamole ai teologi, lasciamole ai filosofi queste cose. Queste valutazioni, queste considerazioni hanno un risvolto estremamente pratico nella nostra vita. Paolo vuole affermare, vuole darci la convinzione per affrontare con realtà, con obiettività, con tranquillità, con fiducia, la vita di tutti i giorni. Non scriveva ai Romani per educarli in alta filosofia, ma per dargli una tranquillità di fondo nella vita che stavano vivendo. E questo è l'obiettivo per cui questa parola è consolante nella nostra vita. Più forte il dubbio, più grande sarà la consolazione di questa parola nella nostra esistenza. Sei stato chiamato? Hai provato il potere del Vangelo nella tua vita? Hai chiesto a Dio di essere giustificato? Bene. devi comprendere che tutto questo è accaduto solo perché il Dio del cielo e della terra ha messo il suo amore su di te, nella profonda eternità, prima ancora del tempo, per portarlo a compimento adesso e per renderti adesso partecipe di una famiglia, della famiglia del Signore. Metti da parte le questioni filosofiche e lascia piuttosto spazio alla gioia. Tutti quelli che sono salvati alla fine possono ascrivere la loro salvezza dal primo all'ultimo passo al favore di Dio e alla sua opera. Il merito umano deve essere escluso e questo non può accadere che facendo risalire l'opera di Dio ancor prima della nostra obbedienza, che è una manifestazione della salvezza, ma un atto spontaneo del favore di Dio per noi. Deve essere fatto risalire questo a un atto spontaneo dell'amore di Dio per noi. Lo scopo di queste domande è quello di abbattere ogni incredulità, a credere che siamo salvati semplicemente per la grazia del nostro Signore. E adesso per concludere, come se Paolo ci dicesse, rifletti bene prima di rispondere. Hai paura? Non stai pensando. Sei preoccupato? Versetto 32. Non stai pensando. Sei ancora, ti senti ancora colpevole? Non stai pensando. Considera piuttosto la logica della libera grazia e della giustificazione. Non si tratta di dottrine aride. Esse sono la stessa vita. Se non stai vivendo con una smisurata sicurezza e fiducia, probabilmente non hai ancora fatto tua questa verità biblica. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, voglio pregare ancora per quelle persone che stanno combattendo con il dubbio, con quelle persone qui presenti che stanno combattendo contro la perplessità. Signore, ti prego di far vedere ancora la grandezza del tuo piano, di manifestare, Signore, la gloria di quello che tu hai fatto per Gesù Cristo per noi sulla croce. Ti prego, Signore, per quanti vorrebbero fare proprio il tuo amore in Cristo, per tutti quelli che aspirano ad una completa fiducia nella tua cura, nel tuo amore, nelle difficoltà che stanno attraversando, qualunque esse sia. Signore, ti vogliamo chiedere tutti insieme, di darci ancora una volta un assaggio, un piccolo assaggio del tuo amore e della tua grazia. Signore, dacci la fede e la costanza, perché vogliamo lodarti, vogliamo esaltarti, vogliamo benedirti per Gesù Cristo, nostra roccia, nostra rocca e nostra salvezza. Amen. Amen.